questo tema, andremo a trattare questo tema, anche con il nostro prossimo ospite, a cui andiamo a dare un caloroso benvenuto, ed è la prima volta ospite e di Cronache Azzurre, ma anche complessivamente di Radio Tutto Napoli, che è il collega della rivista 11, nonché del napolista Alfonso Fasano. Ciao Alfonso, benvenuto.
Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Bene, io partirei da un tema complessivo, insomma tema nazionale. Giovedì ci sarà la sfida da parte che vedrà contrapposti gli uomini di Gattuso, quindi la nazionale italiana, a quella agli omologhi dell'Irlanda del Nord, una partita che sulla carta, insomma, facendo i debiti scongiuri, non dovrebbe rappresentare uno scoglio insormontabile per gli uomini di Gattuso. Discorso diverso poi, voglio anche una tua opinione da questo punto di vista, nel caso di passaggio del turno e quindi accesso alla finale dei playoff per accedere poi successivamente e definitivamente ai campionati del mondo del 2026 che si svolgeranno in Nord e Centro America, l'Italia si troverà di fronte, giocando in trasferta tra l'altro la finale, una nazionale tra Bosnia e Galles. Ecco, quali sono le tue sensazioni, Alfonso, complessivamente?
Le mie sensazioni sono molto molto negative e pessimistiche. Ah. Intanto per esorcizzare, come dire, l'ansia in qualche modo, un'ansia che esiste, che si percepisce chiaramente. Io vivo a Milano, che ha, come dire, un approccio diverso alla nazionale rispetto a quella che è Napoli, che è la mia città fondamentalmente. Insomma, ci sono due modi di vivere questo evento che è diverso, che sono diversi. E qui c'è una tensione rispetto a questa partita, perché c'è il fresco ricordo del 2018 e del 2022.
Sono diverse, Alfonso? È più sentita a Milano, intendi? Come...
Sì, assolutamente. Okay. C'è una maggiore partecipazione, o comunque Napoli tende a essere divisa sulla nazionale. Io sono un tifoso della nazionale, lo ammetto senza alcun tipo di problema, perché comunque si sente, quando gioco nazionale, io sento una certa appartenenza.
Sì.
Tramandata da mio padre, dalla mia famiglia, insomma, adesso non sto qui a raccontare tutta la storia, però a Napoli è, come dire, è abbastanza controverso come argomento.
Vero,
qui a Milano c'è un atteggiamento molto più unitario, molto più vicino in qualche modo alla nazionale, e la tensione per questo evento si sente, ma più che altro si sente per il ricordo, ripeto, di due delusioni grosse, come quelle che ha vissuto la nazionale nel 2018 e nel 2022. Io, ripeto, sono pessimista intanto per questo, ma poi perché proprio per aver visto la nazionale contro la Norvegia dal vivo, peraltro, io ho visto una nazionale veramente scarica, non tanto scarsa, perché io non credo che l'Italia sia così scarsa, ma credo che sia scarica, sia preoccupata, sia impaurita, sia una squadra che in questo momento non ha un'identità tale per cui possa andare in Galles e vincere in maniera facile, in maniera risoluta, come in teoria potrebbe essere. Detto questo, sulla partita di giovedì con il Nord Irlanda parliamo di una squadra che sempre sulla carta è molto molto inferiore agli azzurri.
Sì.
In qualsiasi caso, io credo che, come dire, a meno di cataclismi, come è già successo con la Macedonia del Nord, peraltro, quattro anni fa, io credo
in
che
casa,
la
però.
Prima partita potrebbe risolversi in favore della squadra di Gattuso. Comunque, la vera difficoltà sarà in Galles, perché parliamo di una squadra con valori più alti, di una squadra che giocherà in casa, in un ambiente infernale, e che comunque è una nazionale che è reduce da una partecipazione ai mondiali, quindi è una squadra comunque sicuramente più avanzata rispetto all'Irlanda del Nord. Sarà difficile, difficile.
Assolutamente sì. Parlavi di Milano, sensazioni, tensioni, percezioni. Per quanto riguarda la lotta a scudetto, ecco, cosa prevale? Tensione in ambito nerazzurro, ottimismo in chiave rossonera? Ecco, qual è l'idea a Milano?
No, l'Inter... Devo dire, la percezione qui sul posto è quella dei tifosi dell'Inter di avere una squadra scarica, non come l'Italia in quanto a paura, in quanto a valori, ma in quanto a condizione
energia,
proprio. Esatto, energie psicofisiche, L'Inter è una squadra che ha fatto una stagione incredibile fino a un certo punto dell'anno, appunto fino a, diciamo, all'andata col Bodø/Glimt. Era una squadra che giocava bene, era una squadra che aveva risposto a quella che era una crisi anagrafica in qualche modo, anche una crisi di motivazioni, trovando nuovi stimoli e nuovi impulsi grazie a Kivu. Ecco, diciamo che quell'onda si è un po' esaurita e da parte loro ora c'è preoccupazione, ma più che altro perché loro negli specchietti vedono il Milan, che è una rivale cittadina. E qui la rivalità, per quanto possa sembrare abbastanza tranquilla, però è sentitissima.
Certo.
Allo stesso modo, però, vedono Antonio Conte, che oltre a essere reduce da un anno in cui in qualche modo ha tolto lo scudetto all'Inter corso Napoli, è anche una persona che non è ben vista per i suoi trascorsi e alla Juventus e al fatto che ha lasciato l'Inter, diciamo, in maniera controversa nel 2021. Quindi la situazione mentale della tifoseria e che si riverbera in qualche modo sulla squadra e viceversa è una situazione di tensione, perché gli avversari, perché il momento e perché tutto quello che sta succedendo, diciamo, che non contribuisce a far stare tranquilli, ecco.
Alfonso, proprio per questa questione,
poi è sintomatico di... che dica sì. Alfonso dica Antonio Conte, no, il Napoli.
Ma infatti a questo volevo arrivare, perché effettivamente in questi giorni mi arrivano un po' di aggiornamenti dalle pagine dell'Inter, tifosi dell'Inter, sì. E devo dire, e poi mi confermerà Alfonso, forse già lo ha fatto, che proprio non è paura del Milan o della squadra o del Napoli, dei giocatori, ma è più una paura nei confronti di Antonio Conte, perché conoscono bene l'allenatore e sembrano avere timore del fatto che Conte in queste situazioni poi ha sempre la meglio.
Mettiamola così, dallo specchietto retrovisore che citava Alfonso Fasano, anziché vedere il bus del Napoli, vedono
la faccia di Conte.
Vedono Antonio Conte. È così,
vedono
dal finestrino.
Esatto. Vedono esatto. Chi lo porta l'autobus. Sì, ma da questo punto di vista devo dire, io poi... nel senso, stando qui sul posto, sì, ascolto, tendo ad ascoltare e tendo in qualche modo anche a capire, sì, cerco, faccio anche delle domande. Il Napoli è vista come una squadra importante, con giocatori importanti, ma la risposta di chi è qui e di chi vive l'Inter riguarda Antonio Conte. Cioè, quindi è una dimensione che va oltre anche quella che è la nostra percezione, perché sì, bene o male il Napoli... Io ritengo che sia una squadra molto molto forte e che sia una squadra che più o meno è a livello dell'Inter e che comunque abbia giocatori forti. Questa percezione qui non c'è, è una percezione legata alla figura di Conte, legata alla sua aura, qualsiasi cosa voglia dire questo termine, sì, e alla sua capacità di essere, ecco, efficace in questi momenti, anche a livello mentale. E io sul posto, stando sul posto, insomma, senza nulla togliere a quelle che poi possono essere le percezioni da Napoli, sono semplicemente una questione geografica, non perché io sia più bravo o meno, ma perché qui lo senti nell'aria che c'è questa paura, sì, c'è in qualche modo un riferimento continuo a Conte, più che quello rispetto al Napoli, ma io credo che alla fine siano due cose che vadano di pari passo. Cioè, Antonio Conte ha una buonissima squadra per le mani ed è riuscito a farla rendere nonostante un'emergenza clamorosa. Poi magari se voi ci arriviamo ne parliamo un po' più di Napoli, però il punto è proprio questo, cioè la percezione è diversa. Io credo che sia anche fondamentalmente una questione di forza del Napoli, una forza che sta venendo fuori ed è una forza importante. L'Inter ha tutto ancora nelle proprie mani, ha il destino nelle proprie mani, però è vero pure che dovrà confrontarsi con una squadra che è pronta eventualmente a recuperare punti.
Certo, e poi c'è anche il Milan, chiaramente, tra l'Inter e il Napoli, soltanto una lunghezza dal Napoli, e alla ripresa poi nel lunedì in Albis ci sarà proprio Napoli-Milan. Alfonso, visto che mi dicevi che, insomma, hai esigenze chiaramente di lavoro, quindi a breve dovrai tornare alle tue cose, innanzitutto complimenti per la rivista, per chi non la conoscesse, 11 è una rivista che sì, parla di calcio, ma non solo, parla di calcio, parla di altri sport, ma affronta poi il tema calcio anche attraverso, correggimi se sbaglio, anche attraverso, filtrato da, insomma, da un'analisi sociale, di costume e del nostro paese, e non soltanto, chiaramente parliamo anche di una dimensione calcistica internazionale, quindi veramente una rivista coi fiocchi. La consiglio ai nostri radioascoltatori, per chi eventualmente non la conoscesse, seppur credo che siano tutti molto ferrati in merito, però ti chiedo, ecco, tu sei anche uno scrittore, insomma, hai scritto anche, leggevo sui tuoi social anche, hai realizzato un lavoro su Andrea Pirlo, intitolato Andrea Pirlo dalla testa ai piedi, qualche anno fa, ecco, c'è, e tra l'altro in copertina vedo Pirlo con la maglia della nazionale, secondo te c'è qualche calciatore, adesso usciamo un po' dall'ambito Napoli, torniamo all'ambito nazionale, qualche calciatore che oggi, almeno insomma in fieri, può essere paragonato ad Andrea Pirlo, potrà esserlo nel futuro prossimo?
No, assolutamente no, e io poi sono molto radicale su questa cosa. Io credo che sia una fortuna che non ci sia, ma non per quantità di talento, perché parliamo di un campione, sì, vero, di un fuoriclasse riconosciuto a livello internazionale, però è un fuoriclasse che in questo momento come caratteristica sarebbe completamente fuori da quello che è il calcio
tipo
internazionale.
Di calcio, sì.
Esatto, siamo lontanissimi e noi per anni, noi Italia, noi Movimento Italiano, noi anche club italiani siamo stati per anni alla ricerca di qualcuno che potesse essere l'erede di Pirlo, e secondo me in questo modo ci siamo messi come dire, ad allontanarci ancora di più da quelle che è l'evoluzione del calcio. In questo momento un centrocampista leggero, per quanto elegante, per quanto bravissimo con la palla a tre piedi, ma leggero come Pirlo, che faccia fondamentalmente solo viaggiare il pallone e non corra più di tanto, è un centrocampista fuori dal tempo, quindi non c'è un suo erede, e questo è chiaramente un problema a livello di talento, certo. Però il fatto che non ci sia un suo erede e che ci siano per fortuna giocatori come Tonali, il primo che mi viene in mente, che interpreta quel ruolo lì con un altro approccio, ecco, l'Italia dovrebbe andare più in quella direzione piuttosto che guardare al passato, ma questa è una mia opinione personale, chiaramente, magari... Chiaramente, avendo a disposizione un giocatore dal talento e con il talento di Pirlo, sarebbe sicuramente meglio. Il fatto che non ci sia, però, non vuol dire che sia necessariamente una cosa negativa, ma anche che il calcio sta cambiando, sta andando in un'altra direzione.
Assolutamente, alta direzione. Poi la vostra rivista ha trattato anche con l'intervista a Suvarso, patron del Como, in cui insomma lui nelle sue dichiarazioni proprio descrive e contorna un calcio che sta totalmente cambiando, quando insomma dici
mi permetto di interromperti per sottolineare io ero presente presente fisicamente, ma ho ascoltato il grezzo, insomma il record dell'intervista. Lui lo dice in inglese proprio chiaramente: a noi dei risultati sportivi ce ne fu, non interessa. Noi siamo qui per fare business e lo facciamo attraverso il calcio. Ma il calcio è solo un'attrattiva. Se noi andiamo in Champions League, non ci interessa. Ed è una cosa rivoluzionaria, una cosa enorme, e che in qualche modo, secondo me, servirà a fare da modello, perché alla fine, se tu fai business bene, a un certo punto risultati dovrai farli. Il Como sta per andare in Champions League, male che vada andrà in Europa League. È un risultato enorme, del risultato che c'è, che vale e che va premiato, va celebrato.
Certo, assolutamente. Alfonso, io ti ringrazio di essere stato con noi oggi, mi auguro più avanti di averti per trattare ancora temi molto interessanti con te, e insomma buon lavoro e a presto.
Grazie a voi, alla prossima. Ciao, un saluto a tutti.
Bene, insomma